buongiorno a tutti e a tutte dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 13 marzo 2024 e come ogni giorno dal lunedì al giovedì vi diamo una panoramica di cosa succede in Italia e nel mondo a grandi linee, che è il titolo del nostro podcast. Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Eleonora Camba.
Io sono Alessio Cherchi.
Essendo a grandi linee vi ricordiamo che ogni cosa che diremo su questo podcast è non approfondito, perché stiamo preparando la puntata di Breaking Italy. Adesso ci prendiamo una mezz'oretta per raccontarvi insomma cosa succede oggi in Italia e nel mondo. Partiamo.
E partiamo dall'Italia. Dunque, oggi la cronaca italiana è particolarmente scarna di notizie che si meritano approfondimento o anche solo di venire evidenziate. Insomma, vi risparmio le decine e decine di articoli su tutti i quotidiani che analizzano le vicissitudini del campo largo, insomma le elezioni future in Basilicata e le previsioni di una cosa di cui, se ci va bene, se ne parlerà nel 2026, inteso come elezioni politiche e future alleanze. Vi risparmio anche un discorso sull'eurodeputato della Lega Ciocca, che insomma umilia se stesso e per estensione l'Italia, facendo rumore con un fischietto e mostrando il cartellino rosso al Parlamento europeo.
Bellissimo,
una
l'ho
roba,
visto.
Una roba imbarazzante che si commenta da sola, cioè vi consiglio il video solo se siete di stomaco forte. E scelgo invece di dare spazio a una storia in un certo senso minore, ma che secondo me merita di avere uno spazio di analisi maggiore, ovvero i risultati di un questionario distribuito alla Sapienza di Roma, di cui ieri sono usciti i risultati appunto. Questionario che era focalizzato sulla violenza di genere, che era stato distribuito dall'associazione studentesca Sinistra Universitaria tra novembre e marzo. Fate conto che nelle 11, credo, facoltà della Sapienza ci sono in totale circa 150.000 iscritti. Il questionario ha raccolto e campionato 1.300 risposte, che già di per sé è un risultato interessante perché indica insomma l'estrema riluttanza a raccontare la propria esperienza. Di questo campionamento, comunque significativo statisticamente, la stragrande maggioranza delle persone era di genere femminile, 75%, il 22% maschile e più del 5% persone trans e non binary. Qual è però il vero dato interessante? Che il 30% delle persone ha detto di non sentirsi sicuro all'interno dell'Ateneo, il 10% detto di aver assistito a una molestia all'interno del campus e un altro 10% di essere stata vittima di una molestia. Parliamo di professori che praticavano, come posso dirlo, onanismo seriale durante gli esami da remoto, continuando poi a insegnare come se niente fosse, insulti sessisti a profusione verso le studentesse e, che ve lo dico a fare, discriminazione rampante per tutte le persone queer, trans soprattutto. Tipo, ve ne cito solo una delle tante risposte, durante una lezione di matematica si è fatto notare come i gay siano un sottoinsieme di donne e uomini, quindi stanno all'intersezione, no? Delicato, direi quasi sublime. Comunque, a seguito del questionario si denunciano le scarsissime risorse dell'Ateneo per gestire le violenze e le discriminazioni di genere, nonostante un centro antiviolenza e delle figure preposte comunque esistano, ma non vengono sponsorizzate. E si consiglia di fare sondaggi ancora più estesi per verificare la capillarità del problema. Che, qui la chiudo, insomma, non è legato solo alla Sapienza, ma anzi viene fatto notare come la Sapienza rappresenti la cartina di tornasole dello scenario standard dell'università italiana, eccezioni virtuose escluse.
Sì, perché alla fine parliamo di un'università nello specifico, ma io, anche senza ulteriori indagini e questionari, credo che il fenomeno sia esteso a gran parte delle università
sì,
italiane. Ecco. Poi più che altro mi ha fatto un pochino sobbalzare il fatto che ci sono state solo 1.300 risposte, ecco. Quindi su quasi 150.000 studenti, per quanto sia un campione su cui puoi comunque fare delle valutazioni, perché parliamo di più di 1.000 persone.
È assolutamente rilevante da un punto di vista statistico, ma chiaramente molto inferiore rispetto a quanti iscritti ci sono. Che, nonostante fosse un sondaggio anonimo, evidentemente evidenzia che c'è una certa riluttanza a raccontare la propria esperienza in merito di violenza di genere.
E anche magari il fatto che quanto proposto dall'università a livello di, hai parlato tu di risorse dell'Ateneo riguardo a strutture predisposte insomma per fronteggiare il problema, non solo magari non vengono sponsorizzate, oppure magari non sono efficaci in quel senso anche.
Esattamente.
Quindi non c'è solo una questione,
c'è anche
di pubblicità.
Quel problema. Poi insomma io personalmente posso darvi il mio punto di vista per la facoltà di Cagliari e di Bologna, perché quelle ho visitato, e insomma la situazione è più o meno simile a quella della Sapienza. Poi non so voi se avete esperienze anche di altre facoltà.
Allora, in realtà, per quanto riguarda la mia esperienza di Cagliari e di Parma, non mi sono trovato in mezzo a situazioni di questo tipo. Poi considerate anche che a Parma io l'ho fatta da 2 anni praticamente online col Covid, quindi non ci sono state neanche,
chiaro,
situazioni,
certo,
via Teams, ecco, in questo modo particolarmente gravi, come peraltro è capitato di vedere nel corso della pandemia, di insomma attacchi agli studenti, insulti e questioni di questo tipo. Però a livello personale non ho un'esperienza molto concreta.
Poi la pandemia ha portato fuori il peggio delle persone, ma non mi spingo a considerarla una giustificazione come fanno in molti, nel senso, queste cose non ci sarebbero state se non ci fosse stata la pandemia. No, diciamo che c'erano prima e avrebbero continuato ad esserci anche dopo, anche senza la pandemia.
Cambiare un solo canale, ma sono presenti ovunque, penso che sia semplicemente, cioè adesso abbiamo dei dati sulla sapienza, qualsiasi luogo in cui facciamo queste indagini probabilmente riscontrerebbe dati simili. Tornando a un'esperienza personale, credo di essere stata piuttosto fortunata anche in quanto donna, perché vi posso dire che né a Siena né a Padova sono mai stata coinvolta in niente di questo tipo da parte di personale universitario, okay, o docenti.
Quindi magari sono tra quelle università che sono nell'eccellenza, insomma, o meglio che...
Dall'esperienza personale non si traggono leggi universali.
Anche quello è vero.
Mi sento d'accordo su questo.
Poi, insomma, è una roba aneddotica, chiaramente, ma almeno in un caso, cioè diciamo che non facciamo di tutta l'erba un fascio. Passiamo agli esteri.
Dobbiamo parlare di Leonid Volkov, collaboratore per diverso tempo di Alexei Navalny, il dissidente russo morto lo scorso 16 febbraio nella colonia penitenziaria siberiana, perché Volkov è stato aggredito e attaccato con un martello fuori dalla sua casa di Vilnius in Lituania. L'attacco è avvenuto nella giornata di ieri e secondo un portavoce di Navalny, Kira Yarmish, l'aggressore ha attaccato Volkov in macchina, rompendo prima il finestrino e spruzzandoli negli occhi del gas lacrimogeno.
Pure, ok, esatto. Va bene.
In seguito Volkov è stato colpito alla gamba per almeno 15 volte e gli è stato poi rotto il braccio. Volkov ha pubblicato nella giornata di oggi un video in cui ha dichiarato come il braccio spezzato sia una sorta di tipico benvenuto da parte dei seguaci di Putin, e peraltro il giorno prima di questo attacco Volkov aveva dichiarato come Putin abbia ucciso Navalny, così come molti altri prima di lui, insomma attaccando nuovamente il Cremlino e il suo presidente, e insomma c'è una sorta di correlazione, sembra che ci sia una sorta di correlazione tra le due cose, molto strano mi viene a dire, ma insomma c'è stato sdegno da parte del governo lituano e le autorità del paese stanno indagando su quanto accaduto, ecco.
Sì, diciamo che correlazione non vuol dire causalità, lo diciamo sempre, ma insomma ci sono forti indizi. Poi ricordiamo che l'utilizzo del martello appunto è una cosa molto comune in quella tipica area del Cremlino di risoluzione dei conflitti, ecco, mettiamola così.
Anche sì, dei problemi, sì. Diciamo così.
Poi non solo quello, spesso utilizzano anche dei tubi di gomma che ovviamente non sono riscontrabili quando viaggi, quindi se li possono portare dietro, sono tubi di gomma duri con cui ovviamente pestano a sangue la gente, poi spesso lanciano prodotti chimici che rimangono visibili in faccia, ricordiamo tutte le immagini dei dissidenti, dei giornalisti ricoperti di quella sostanza verde, vi ricorderete, sì. Che è fatto appunto per indicare ti ho bersagliato e sai chi è stato a bersagliarti, e insomma è un modo interessante per far capire al collaboratore di Navalny che evidentemente la pacchia non è finita, ecco.
Anche perché tra poco ci sono le elezioni, quindi diciamo che puoi anche stare un po' più buono, ecco. Insomma, gli hanno fatto un avvertimento che non si dimentica, ecco.
Sì. Poi insomma, magari vi ricorderete anche l'utilizzo del martello che facevano quelli della compagnia Wagner, insomma è una cosa che va avanti da parecchio.
È un modus operandi che vediamo spesso.
Io temo per lui, temo per la moglie di Navalny e in generale anche per chiunque sostenga che non sia stato il governo di Putin a mettere fine a Navalny, insomma. Insomma, prestate attenzione perché credo che non sia finita qui.
Un breve aggiornamento dagli Stati Uniti d'America, perché in realtà quello che vi devo dire è qualcosa che è stata già ampiamente anticipata sia dagli analisti che da noi profani, ma che seguiamo comunque assiduamente le notizie, e cioè è ufficiale che Biden per i democratici e Trump per i repubblicani si siano aggiudicati le loro nomination per la corsa presidenziale.
Se vedete la mia faccia mi vedete sorpreso, no? Giusto? Mi vedete proprio...
Surprise Pikachu face.
Esatto. Surprise, surprise. Ieri, fondamentalmente, giusto per darvi qualche dettaglio in più, c'è stata una nuova tornata di primarie che erano già in realtà diventate simboliche perché appunto si sapeva già che sarebbe andata così, ma comunque hanno affermato ufficialmente le candidature, come vi ho già detto, di entrambi i nominati. Si è votato in Georgia, in Mississippi e nello stato di Washington, ci sono stati i caucus repubblicano in Hawaii, le primarie Dem sempre in Hawaii, e anche si sono tenute le primarie nelle Northern Mariana Islands.
Dove sono queste?
Al nord di qualcosa.
Indubbiamente.
Per le prossime domande di geografia sempre qua disponibili.
Amo, ti sembro Google Maps.
Allora, da qualche parte sono, hanno votato e hanno fatto loro, cioè esatto. Non discriminiamoli.
Per rimanere su un tono ironico, sottolineiamo che si tratta di un rematch al quale molti in realtà non avrebbero voluto dover assistere. E infatti anche in questo caso si sono presentate diverse persone che hanno voluto dare dei voti di protesta. L'articolo del Guardian da cui ho preso queste informazioni riportava alcune delle dichiarazioni di queste persone, e ovviamente risulta ancora centrale la gestione della situazione a Gaza per quanto riguarda i voti di protesta rivolti contro Biden. Per quanto riguarda Trump si parla di una polarizzazione molto forte che conosciamo da tempo, in quanto tendenzialmente una di quelle persone che viene o adorata o odiata.
Adesso, tralasciando il fatto che sappiamo, non c'è nessuna sorpresa sui candidati per le prossime elezioni, ecco, non so se avete visto il pungible fatto col volto di Biden ai sostenitori repubblicani.
Sì, è una delle cose più morigerate che ho visto fare loro qui.
Beh, perlomeno ci complimentiamo per l'artistry e l'originalità. Bravi, si tengono attivi.
Perché bisogna comunque prepararsi per il primissimo giorno da dittatore di Trump.
Giusto, l'ha detto.
Pronti, prontissimi.
Solo un giorno però, ragazzi, solo un giorno. E comunque, giusto per dirvelo, le isole del nord delle Marianne sono più o meno a est delle Filippine, quindi nell'Oceano Pacifico, sappiatelo. Passiamo al settore guerra.
E adesso qualche aggiornamento dai contorni del conflitto Russia-Ucraina. Qualcuno dai contorni, qualcuno un po' più dal centro. Iniziamo col fatto che è trapelata la notizia che ci sia stato il licenziamento da parte del Cremlino dell'ammiraglio Nikolai Yevmenov, che sarebbe stato motivato dalle continue perdite che la flotta del Mar Nero russa ha appunto subito in quelle zone negli ultimi mesi, ma soprattutto nelle ultime settimane. Chi lo ha affermato? In primis un ufficiale ucraino e un occidentale non meglio specificati dalla fonte da cui ho attinto queste notizie, e lo hanno poi riportato a partire da domenica varie pubblicazioni russe, la ripresa del Financial Times lunedì. In tutto ciò il governo, quindi il Cremlino, il Peskov, che è il portavoce, Putin, nessuno di loro ha ancora confermato questo licenziamento, alcun cambio di personale. Pare comunque che dall'inizio della guerra un terzo della flotta russa sia andato distrutto e che recentemente si sia riusciti anche a riaprire i commerci da Odessa e tutto il lato occidentale del Mar Nero. Pertanto, se da un lato si poteva dire che la controffensiva dell'anno scorso ucraina sia stata piuttosto fallimentare, gli attacchi droni sulla penisola della Crimea e nel Mar Nero si sono rivelati sorprendentemente efficaci.
Poi si tratta comunque di attacchi strettamente simbolici a volte, perché chiaramente a livello non solo del Mar Nero, ma in generale proprio a livello del conflitto, la flotta russa non ha un impatto sul campo tale da dover richiedere così tanta attenzione come ci si dedica l'esercito ucraino.
Cioè non si sta avanzando sul territorio, cioè no. Sono attacchi mirati.
È un modo per dire siamo in grado di colpirvi e lo facciamo.
Esatto.
Poi in realtà è anche importante perché se si riuscissero a riaprire completamente le rotte nel Mar Nero, si riuscirebbe a far fluire molto più grano ucraino, alleggerendo anche la pressione ai confini con la Polonia, quindi insomma non è irrilevante, ma per le truppe sul campo ucraine purtroppo significa poco.
Ci collega al secondo aggiornamento al riguardo un commento che ha fatto il direttore della CIA William Burns, che ha detto che l'Ucraina potrebbe continuare con questi attacchi efficaci di cui vi stavo parlando finora se solo avesse ulteriore assistenza militare da parte degli Stati Uniti. E qui arriva l'aggiornamento. Gli Stati Uniti hanno annunciato ieri che manderanno 300 milioni di dollari in armi all'Ucraina. Vi ricorderete probabilmente, soprattutto se seguite questo podcast, che ci sono al momento 60 miliardi bloccati al Congresso perché spinti dal Senato Dem, ma bloccati dalla Camera Repubblicana. E vi chiederete com'è possibile quindi questi 300 milioni. Ebbene, si tratta di una misura emergenziale che è stata, diciamo, ricavata da dei fondi che erano già stati stanziati per l'esercito americano e non utilizzati. Quindi questo risparmio è andato a costituire questa nuova manciata di aiuti. Vi dico manciata perché se a noi sembra un'infinità, 300 milioni di dollari in armi a quanto pare non sono tantissimi, così dicono gli esperti. In questo caso un commento del consigliere della sicurezza nazionale degli Stati Uniti Sullivan, che ha definito lo stanziamento non sufficiente in quanto permetterà all'Ucraina di andare avanti ancora per qualche tempo, ma comunque non andrà a sanare definitivamente il problema della carenza di munizioni.
Giusto per darvi un'idea, allora in generale l'Ucraina per non andare in deficit avrebbe bisogno di qualcosa come 60 miliardi all'anno, questo di base. Poi per sostenere lo sforzo bellico servirebbero dai 10 ai 15 miliardi al mese. Ok, quindi quando parliamo di 300 milioni sembrano un'infinità a noi, ma in realtà sono a malapena sufficienti per tenere a galla per, insomma, poco tempo l'Ucraina. Poi se vogliamo anche discutere di quanto siano importanti a livello politico statunitense questo stanziamento, chiaramente mettiamoci dal punto di vista di un cittadino statunitense che vede che vengono prelevati fondi dall'esercito per spostarli verso l'Ucraina. Ecco, insomma, non mi sembra una soluzione che Biden potrà replicare all'infinito.
Aggiornamenti anche per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente, perché nella giornata di ieri la Casa Bianca ha di nuovo rilanciato la possibilità per un cessate il fuoco temporaneo Infatti Jack Sullivan, consigliere della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha dichiarato come il cessate il fuoco rimane ancora sul tavolo, si parla di 6 settimane con la possibilità di estenderlo in caso di rilascio degli ostaggi, e ci riferiamo a donne, bambini e anziani. La realtà però è che il tavolo delle trattative tra Hamas e Israele, secondo il Qatar, non è per nulla vicino, continuano ad esserci distanze ancora troppo ampie, e il Qatar insomma continua a mediare queste trattative, che però continua a rimanere in stallo, ecco.
Pensa che io avevo addirittura letto che Israele non era presente alle ultime trattative, poi non mi ricordo sinceramente la fonte, non vorrei quindi dire magari qualcosa che non è così fattuale, però mi ricordo di averlo letto.
Allora, ci sono quasi sempre degli emissari, ma quando veramente gli accordi sembra che non andranno da nessuna parte, neanche si presenta.
Tra l'altro un'altra cosa che ho letto, raga, non so se vi è capitata sotto mano perché mi è sembrata veramente poco ripresa, è il fatto che a quanto pare il Sudafrica già il 6 marzo ha presentato una nuova mozione alla Corte Internazionale di Giustizia, no? Vi ricorderete, il Sudafrica aveva già intentato un caso quando era fine dicembre, poi avevamo sentito la sentenza a fine gennaio,
sì, esatto.
Che aveva chiesto a Israele fondamentalmente, cioè diciamo che la Corte di giustizia aveva detto ci sono i presupposti per pensare che Israele potrebbe stare commettendo un genocidio, nel dubbio Israele cerca di darti una calmata, questo era quello che aveva fatto.
Il senso era proprio quello.
Ebbene, il Sudafrica ha intentato questa nuova mozione sulla base del fatto che attualmente morire di fame a Gaza non è più una orrenda possibilità, ma un'ancora più orrenda e comunissima realtà. Si sono basati su quelle che hanno definito le morti di almeno 15 bambini, che io sappia sono anche aumentate, causate appunto dall'inedia, e che in questa mozione, secondo i legali del Sudafrica, si caratterizzerebbero come orchestrate, prevedibili e completamente evitabili, e dimostrano pertanto un totale disprezzo da parte di Israele per le misure che la Corte Internazionale gli aveva chiesto di attuare per prevenire il genocidio, tra cui il far passare aiuti umanitari, cosa che sappiamo stanno continuando a non fare, perché ce l'ha fatto sapere anche la delegazione composta di giornalisti e politici che la settimana scorsa è partita dall'Italia ed è andata a Rafah e ha potuto vedere con mano che Israele blocca aiuti, come per esempio qualsiasi dispositivo medico, blocca aiuti come cornetti, raga, blocca i coni al cioccolato perché sono definiti beni di lusso.
Potrebbero esserci nascosti proiettili dentro, non lo
sappiamo. No, quelli perché sono beni di lusso, l'hanno detto, non è perché c'è un terrorista di Hamas dentro.
A parte le stupidaggini, vi do giusto un paio di dati, anche così ci capiamo un attimino. Su una scala da 1 a 5, che è la scala internazionale che indica la gravità, insomma, della carestia, ok? Il 100% delle persone a Gaza, nel senso tutte quante, sono almeno nel terzo livello di gravità, e circa dal 70 all'80% nel quarto e nel quinto livello, che, giusto per darvi di nuovo un'idea, significa carestia completa, inedia, malattia, e insomma parliamo di mancanza di cibo pressoché totale. Questo comunque per dare un quadro completo di quale sia la situazione al momento.
Peraltro questa cosa che tu hai detto, Ali, io mi ricordo già che l'avevo già sentita già da un paio di mesi, cioè già da 2 o 3 mesi questa situazione, quindi
sì,
immagino che sia una cosa che probabilmente aumenti.
No, che allora, che peggiorare.
Attenzione, sto parlando di proiezioni di gennaio, febbraio. Adesso siamo a marzo, insomma,
sì,
fatevi.
Ricordavo bene, sì.
Fatevi i conti.
Comunque, sempre rimanendo sulla questione degli aiuti umanitari, oltre alla nave di Open Arms, che dovrebbe essere partita ieri da Cipro diretta verso le coste della Striscia, si parla anche di una nave umanitaria spagnola che è partita verso Gaza questa mattina. E insomma, vedremo poi cosa accadrà nel concreto con questi aiuti umanitari. Ma ci sono anche aggiornamenti per quello che riguarda la Cisgiordania e il West Bank, perché ci sono stati degli scontri tra la polizia di frontiera israeliana e i palestinesi all'interno del campo profughi di Shufat, a circa 5 km da Gerusalemme. E ecco, è successo che sostanzialmente la polizia di frontiera ha ucciso un ragazzo palestinese di 13 anni che è stato colpito, ferito, arrestato e poi trasferito in ospedale, e poi a quanto pare è stato dichiarato morto. E questo arriva in una situazione dove gli scontri tra palestinesi e soldati israeliani è sempre più frequente, tanto che sempre a Gerusalemme ci sono stati altri scontri con la polizia, che ha ucciso un altro palestinese ad un checkpoint, in quanto il palestinese, secondo sempre la polizia israeliana, avrebbe pugnalato e ferito 2 persone. E quindi insomma ci sono anche aggiornamenti di questo tipo dal West Bank, ecco.
Quello che non è stato detto riguardo al motivo per cui hanno sparato è che questo ragazzino aveva sostanzialmente in mano un petardo. Questo altro contesto importante. Per il resto è una cosa che non dovrebbe stupire, perché continua a succedere da tantissimo tempo. È bene che continuiamo a indignarci, ma non pensiate mai che ne stiamo parlando perché è una novità, tutt'altro. Siamo ai Fish and Bits.
Egoli.
Allora, voi sapete tutti che cos'è il Titanic, no?
Dipende, nel senso stiamo parlando di quello in fondo.
Un film record di Oscar.
A parte anche, un film, anche. Sappiamo che è un transatlantico che è affondato nel suo viaggio inaugurale nel 1912, bene. Ma voi sapete cos'è il Titanic 2?
Non quello che è fondato l'anno scorso con i miliardari dentro. No, quello era Titan. Titan.
Ma il seguito del film dove ritorna la vecchietta che quindi non è mai morta, no?
Nulla di tutto, okay. Questo. Si tratta di un progetto del 2012 che ha come obiettivo quello di costruire la nave più sfortunata del mondo nel modo più fedele possibile all'originale.
Nel senso, sott'acqua, più fedele all'originale possibile, no. Già affondata.
A livello di design e non a livello tecnologico, si parla di una tecnologia più avanzata in quel senso. Non ovviamente a carbone e propulsori a vapore.
Nell'anno del Signore 2024 abbiamo veramente bisogno di un'altra transatlantica.
Ma io soprattutto mi stavo chiedendo, ma quindi sempre celebrativo della divisione in classi? Perché io mi ricordo da Pischella ero rimasta sconvolta da quello che c'era la terza classe che rischiava di morire prima perché
è un esperimento sociale della nostra attuale classe politica e dirigenziale, per cui bisogna dividere in classi.
Esatto, comunque questo progetto in teoria era nato nel 2012 da un magnate australiano, Cliff Palmer. Si prospettava l'inizio dei lavori nel 2013 con il viaggio inaugurale nel 2018. Ecco, tutto questo non è successo perché il progetto venne sospeso nel 2015 per questioni di pagamenti. Ma arriviamo ad oggi, perché lo stesso Cliff Palmer, che è questo magnate australiano, ha nuovamente rilanciato il progetto del Titanic 2. C'è stata una conferenza stampa a Sydney dove ha dichiarato che lui ha ancora più soldi, che il progetto si farà perché è sicuro e fiducioso, da assicurarsi addirittura un cantiere navale per la costruzione della nave. Costo dell'operazione tra i 500 e il miliardo di dollari.
Ma li usassero per qualcosa di utile sti soldi.
Lui ha detto che non può morire senza aver costruito questo Titanic 2.
Che cosa orrenda che non può decidere lui, che lo decide sempre qualcun altro alla fine.
Ma voi, una crociera, la fareste?
No.
No. Probabilmente no, e non parlo solamente di esperienza di viaggio, perché alla fine si tratta di stare nella cabina e poi uscire al volo a vedere le città principali in 10-15 minuti perché poi devi risalire sulla nave, ma anche per una questione di quanto veramente impatta una nave da crociera, cioè è una cosa immensa e non voglio far parte di una cosa del genere.
Io direi di no per lo stesso motivo, anche se comunque un viaggio in nave, magari nave un po' più piccoline a misura d'uomo, quello sarebbe interessante.
Quello te lo appoggio anche io, nel senso che in realtà il motivo, quello che descrivevi tu, è proprio uno dei motivi per cui la crociera non mi interesserebbe, ma l'esperienza in realtà proprio del viaggio navale, proprio come giorni passati su un'imbarcazione, sembra intrigante. Ma lì subentra anche appunto magari il problema dell'impatto ambientale.
Non sono città, cioè, stiamo parlando di città enormi,
no,
cioè, sono
proprio
città,
di vista, no.
Cioè a livello di impatto ambientale, a livello di spreco di cibo, di inquinamento, di carburante, di roba.
Dai che dovevamo ridere, su, basta.
Insomma,
dovevamo ridere.
Fateci sapere quanti di voi hanno fatto crociere, a quanti hanno piaciuto e quanti non lo farebbero mai più, anche per un fattore morale.
E
dai,
fateci sapere
curiosi.
Anche se avete già comprato il biglietto per il Titanic 2.
E siamo alla Trend Zone, stavolta su Google, che ve lo preannuncio, i primi due, sempre sport, quindi uno è per il Milan e l'altro, mi dice il nostro esperto, per il tennis, ovvero Leheka.
Leheka, non so chi sia, proprio che altro la questione del Milan non è questione sportiva ma è una questione di vere e proprie indagini in corso sull'amministratore delegato del club, perché c'è stata un'indagine sul passaggio di proprietà del club, insomma, quindi è un'inchiesta che si sta sviluppando ed è molto seria, ecco.
Leheka, probabilmente.
Leheka. Al terzo posto Riccardo Scamarcio.
Per un film,
direttamente
immagino.
Dall'epoca delle mie scuole medie. No, scusate, che non lo sento nominare spesso e quindi per me equivale a sbloccare un ricordo.
Riccardo Scamarcio e Cesare Fiorio in Race for Glory.
Ah, ok, un
qualunque
film.
Cosa sia, immagino robe di automobili.
È un film di rally basato su una rivalità tra due costruttori Audi e Lancia.
Wow, sembra proprio il mio genere.
Andrò a vederlo forse.
Al quarto posto Vittorio Sgarbi, rinviato di nuovo a giudizio, stavolta non per aver
rubato quadri.
Rubato, Andre, nel senso.
Hai ragione.
Per termini... aver comprato una casa in cui guarda caso c'era un quadro dentro.
Esatto,
cioè,
esatto.
Anche
cose,
tu, boh.
Cose che capitano. Cose
che poi
capitano.
L'ha comprata la madre, dai, basta. Questo accanimento su povero
giusto,
Vittorio.
Giusto. Insomma, stavolta invece è per roba fiscale, 700.000 euro, di cui bisogna capire un attimo la provenienza, insomma, cose simpatiche. Al quinto posto Kanye West, perché per la prima volta pare sia tornato nella top 100.
Ok, con l'album nuovo. Immagino,
non me l'aspettavo, sì. Perché non ne avevo sentito parlare bene di quest'ultimo album.
Ma pare stia venendo odiato tantissimo.
Vero.
A livello musicale però non mi dispiaceva, lo sai.
Io non l'ho ancora ascoltato.
Qualcosina mi è capitato di ascoltarla, quindi
vi faremo sapere. E questo comunque era tutto.
Grazie per averci fatto compagnia anche oggi. Vi ricordiamo come sempre l'email, che è redazione@breakingitaly.it. E ci vediamo dopo con Breaking Italy e domani con Grandi Linee.